Una brevissima comunicazione a nome della Calusca, dell'archivio, del centro sociale. Volevo intanto salutare tutti, così è forte questa luce, non sono tua, e ringraziarvi per essere venuti. Volevo ringraziare i relatori che parleranno e Andrea De Luca che reciterà dopo lo spettacolo che ha recitato in questo posto 20 anni fa, poco dopo la morte di Fortini. Noi in questo modo, come dire, chiudiamo il ventennale dalla morte di Franco Fortini, che ha avuto a Milano una serie di tappe alla Libreria Popolare di Via Tadino e, che io so, almeno anche un incontro alla Barca in via Marco Dogiono. Non entro nel merito di questa figura poliedrica e imperdonabile, come dice Lenzini, scriveva sul Manifesto qualche giorno fa, e lascio quindi la parola per un brevissimo video a Primo Moroni, che legge dei versi di Fortini, e poi iniziamo con gli interventi dei relatori. Una nota tecnica: pregherei tutte le persone in sala di non fumare durante la serata. Grazie mille. Franco Fortini. Forse il tempo del sangue ritornerà. Uomini ci sono che debbono essere uccisi. Padri che debbono essere derisi. Luoghi da profanare, bestemmie da proferire, incendi da fissare, delitti da benedire. Ma più c'è da tornare ad un'altra pazienza, alla feroce scienza degli oggetti, alla coerenza nei dilemmi che abbiamo creduto oltrepassare. Cercare i nostri uguali, osare riconoscerli, lasciare che ci giudichino, guidarli, essere guidati, con loro volere il bene, fare con loro il male, fare con loro il male e il bene. La realtà, servire, negare, mutare.
Io vi parlerò di disobbedienze di Franco Fortini. Sono due volumi, contengono tutte le gli interventi, gli articoli che Fortini ha scritto dal 1972 al 1994. I due libri usciti dalla Manifesto Libri sono suddivisi in due volumi, Gli anni dei movimenti e Gli anni della sconfitta. C'è una grande varietà di temi, ci sono trattati alcune delle questioni tipiche del lavoro di Fortini, la funzione degli intellettuali, la critica alle cautele ipocrite della sinistra, e poi ci sono tante schede critiche politiche sui letterati che lui ha conosciuto o ha studiato, da Ariosto a Manzoni e Pavese, Noventa, Adorno, a Sorrosa, Pasolini, Contini, Landolfi, Luperini. Alcuni articoli toccano anche il cinema, altri riflettono su quelle che Fortini chiamava questioni di frontiera. La crisi dell'URSS, letta attraverso soprattutto la lente dei Samizdat, del dissenso, il movimento del 77, il lottarmatismo o, come la chiamava lui, la falsa guerra civile, il caso Moro, il processo del 7 aprile, fino alla guerra del Golfo. Va ricordato un attimo come Fortini è arrivato al Manifesto e quando ha collaborato. Ha collaborato in un periodo in cui il giornale, che era nato in stretto rapporto ai movimenti del 68-69 che si erano creati in Italia, aveva già una difficoltà, cioè già alcune di quelle speranze che c'erano state negli anni, i primi anni 60, stavano affievolendosi. Però i giochi non parevano del tutto fatti e quindi Fortini ha creduto a questa possibilità e ha lavorato. Quando ci è andato era oramai uno scrittore maturo, già noto. Nel 72 Fortini aveva 55 anni ed era noto come poeta, come saggista. Politicamente era stato un ex socialista, era stato attivo negli anni precedenti nelle più importanti riviste della sinistra critica, o chiamiamola eretica, dal Politecnico a Ragionamenti, a Officina, ai Quaderni Rossi, a Quaderni Piacentini. No. E accettava di stare in questo giornale sapendo di andare incontro, come lo diceva, al disordine profondo delle attività verbali della sinistra, delle sinistre. Conosceva i limiti di quella committenza, diceva, ti fanno quasi considerare un regalo la pubblicazione di un tuo intervento. Sapeva che vi avrebbe lavorato quasi gratis, diceva, tre quarti del lavoro che presto da qualche decina d'anni è lavoro gratuito. E di che cosa pensò di occuparsi? Lo dice lui stesso, in uno dei primi pezzi, non di un proletariato immaginario, no, ma voleva trattare della disperazione che non rientra nel discorso marxista dei dannati della terra che non sono una metafora del primo verso dell'Internazionale. E per farlo attingeva al suo enorme, gigantesco serbatoio di conoscenze letterarie e politiche e sceglieva delle figure esemplari del passato da confrontare con quelle che in quegli anni emergevano ed erano tutte da decifrare, no? E l'ha fatto da poeta, da scrittore, più che da giornalista. Cosa ha portato di suo in questa esperienza del Manifesto? Io direi soprattutto una grandissima attenzione storico-politica alla lingua e alle gerarchie classiste e di potere che nella lingua emergono. In uno dei suoi tre più importanti articoli intitolati Scrivere chiaro, del 74, diceva: chi scrive e chi parla suppone un destinatario capace di decifrare il suo messaggio, di Cepane e quasi tutti sul territorio della Repubblica lo capiscono. Dice nella misura in cui lo capiscono solo quelli che hanno frequentato una sezione del PC. Mirava quindi a una scrittura che non nascondesse, non truccasse le cose, non fosse serva delle divisioni classiste che hanno separato i linguaggi speciali dai linguaggi comuni, ma muovesse da una certa idea del mondo e della vita. E diceva anche che le idee chiare però non bastavano, che un'idea chiara non è di per sé un'idea giusta. Per arrivare all'idea giusta bisogna usare la ragione e la scienza, cioè ritenere ingannevole e illusoria qualunque affermazione nella sua immediatezza. E quindi chiedeva un esercizio di scienza e ragione, richiedeva l'abbandono almeno temporaneo del linguaggio quotidiano, ma anche di quello politico, del linguaggio politico, che è ancora, diceva, più ambiguo, carico di sottintesi, di passioni, desideri e volontà di quello quotidiano. Per cui, con questo tipo di atteggiamento e con questo passato, Fortini è praticamente un personaggio del tutto indigesto alla sinistra ufficiale di allora e ai residui di quella che ci sono, che è rimasta adesso, no? Era spesso scandaloso e irritante per i suoi stessi compagni, anche i vicinissimi, anche con quelli del manifesto, e ci furono per esempio un periodo di rottura dovuto al fatto che un suo intervento ricevette delle reazioni rabbiose, sconcertate, ed era un intervento che riguardava Jaime Pintor, intitolato Vicino e distante, andrebbe letto e riletto, a proposito del doppio diario di Jaime Pintor. E a me pare che Fortini, in questo suo carattere, in questo suo modo di essere sul piano intellettuale e politico, custodisse gelosamente la lezione degli eretici cristiani fuori della Chiesa, dei comunisti senza o fuori del partito e dei giacobini dopo il Termidoro. Ma questo punto, un altro punto fondamentale è il comunismo di Fortini. Il comunismo di Fortini, voi sapete che ha lavorato in questo giornale che si fregiava ancora del titolo, e ancora adesso mi pare che ce l'abbia, Quotidiano Comunista. Ma il comunismo di Fortini era un comunismo speciale. Ce lo dice lui stesso, lo rivendicò in una poesia molto vicina a quella che è stata letta e declamata da Primo Moroni. Il comunismo diceva: la disciplina mia non potevano vederla, il mio centralismo pareva anarchia, la mia autocritica negava la loro. Non si può essere comunista speciale, pensarlo vuol dire non esserlo. Per dirla in breve, l'idea del comunismo che Fortini ha maturato e ha vissuto è quella che lui si era andata costruendo sulla base di una matrice giovanile religiosa cattolico-valdese, mai ripudiata. Notevole fu anche, e ricordata molto spesso, l'abbiamo ricordato anche negli incontri che abbiamo fatto alla libreria di Via Tadino, l'influenza di Noventa, fondamentale e mai anche questa ripudiata. Il suo comunismo perciò lo portò anche a un atteggiamento fortemente critico, meno forse verso il 68, ma sicuramente più forte verso il movimento del 77. E poi verso il lottarmatismo delle Brigate Rosse e dei vari gruppi. E il tutto nasceva da un suo riferirsi costante, vissuto, a figure del pensiero fondamentali per lui: Marx, Gramsci, Lenin, Lukács, Brecht, Adorno, Bloch, Mao. Poi questo, se uno volesse chiedersi questo marxismo di Fortini, questa critica che lui muoveva al marxismo ortodosso o al socialismo reale, in che cosa, qual è il suo nucleo, dove potrebbe consistere? Direi che sta soprattutto nella denuncia della separazione fra l'esistenziale e il discorsivo. Per Fortini era una separazione non dialettica che cancellava qualunque ipotesi di integrale ricomposizione in unità della estraneazione umana. Ed egli temeva perciò il legame tra il marxismo e il radicalismo borghese e la tradizione laica e illuminista. Prendeva per esempio sul serio un filosofo cattolico come Del Noce, vedeva egli pure, nella storia del pensiero e della politica marxista una contraddizione profondissima e vitale, dalla quale potevano discendere, diceva, o lo schiavismo tecnologico burocratico o la rivoluzione anticapitalistica su scala mondiale. Si deve sapere che, ma penso che qua tutti lo sappiano, che Fortini fu amico di Panzieri e che aveva giudicato poi l'operaismo post Quaderni Rossi un occultamente aristocratico e subalterno alla cultura del capitalismo tecnocratico. E qui forse ci sono dei punti, non so, abbastanza da discutere, no? Su cui si potrebbe aprire un po' di discussione, se possibile. E poi c'è stata l'elemento della sconfitta. L'elemento della sconfitta che Fortini aveva vissuto già, possiamo dire, a partire dalla sua militanza nel PSI. 10 inverni, uscito nel 57, rappresentava proprio questa consapevolezza da parte di Fortini di un pietrificarsi del comunismo. E poi, di fronte alle successive delusioni che sono seguite, Fortini ha mantenuto però un atteggiamento di fedeltà profonda a un comunismo brechtiano intrecciato soprattutto con le idee di Simone Weil e di Bloch, e fu sempre convinto fino alla fine che capitalismo e socialismo reale ai quei tempi esistente fossero un'unica forma del tutto negativa per lo sviluppo dell'umanità. Dovrei dire qualche cosa come ha vissuto Fortini gli anni 70, perché negli anni 70 la sua presenza critica è stata fortissima e molto, molto seguita, almeno da una parte dei militanti di allora. Ho detto che la critica è già stata nel movimento del 68, ma più critico ancora fu nei confronti del movimento del 77. Salutò quasi con sarcasmo le occupazioni del 77 con un "o voi quasi gli stessi o sempre troppo figli, passate oltre voi stessi o finirà la tragedia in sbadigli". Sbadigli non ce ne sono stati, ci sono stati morti, c'è stato poi il rapimento e l'uccisione di Moro e c'è stato il movimento dell'autonomia col quale Fortini è stato molto critico. Qual è la critica che gli muoveva? Criticava questa concezione da parte dell'autonomia dell'organizzazione come una trappola, questo rifiuto di ogni programma, di ogni comitato, di ogni sede, la volontà di essere solo movimento e di coincidere col movimento. E diceva, però nei confronti di questi militanti, diceva: dicono ancora una volta la verità, ma con le parole dell'errore. E finendo ancora una volta per tributare, diceva, un ulteriore omaggio alle tragiche coglionerie delle avanguardie. Nella polemica vennero implicati anche i redattori di una rivista allora molto importante agli inizi degli anni 90, Luogo Comune, e si poteva vedere in questa redazione. Fortini era stato abbastanza oscillante, aveva anche cercato di collaborare in un primo momento, ma poi aveva rinunciato, e quando questi redattori presentarono una loro piattaforma culturale e politica nel libro I sentimenti dell'aldiqua, Fortini dopo li attaccò duramente per una talpa che era uscita dal Manifesto intitolata dunque sull'America, la talpa del Manifesto, un inserto sugli anni 80. E, dunque, la TAP era contro l'americanismo di questo tipo di posizione. Negli anni 70 ci furono anche la sconfitta del movimento e alcuni giudizi di Fortini andrebbero ripresi. Ne leggo alcuni. Sono stato da ragazzo nel fascismo autoritario e da vecchio in quello democratico. Gli anni 70 hanno spezzato la schiena al nostro paese. I giornali che avevano dato un'interpretazione terrorista del terrorismo sono come quelli di mezzo secolo fa e nessuno caccerà via i giornalisti per quest'opera di avvelenamento delle coscienze. Il terrorismo ha svolto pienamente la sua opera criminale cretina. Per Fortini qualcosa era crollato in quegli anni, ma non solo laggiù nell'URSS, ma qui, e il PC era incapace di interpretare la storia altrui e la propria e quindi di immaginarsi un futuro. Si stava trasformando, si stava truccando, si stava suicidando. Quindi tra PC e P38 Fortini tentò ancora, insieme a Pintor e alla Rossanda, di non ridursi all'alternativa o avventurista per lui, no, di autonomia, né al fiancheggiamento subordinato al PC. Ma poi venne il rapimento e l'uccisione di Moro e tutta questa prospettiva fu completamente oscurata. Fortini si incontrò anche con alcuni dei militanti della lotta armata, li incontrò a San Vittore, incontrò vari detenuti e fu uno dei pochi, forse uno dei pochi che ebbe il coraggio di criticarli da un punto di vista marxista, di criticare cioè l'illusione che molti di questi pentiti o dissociati avevano avuto, l'illusione di appellarsi in questa occasione alla coscienza umana o all'essere umano che dovrebbe abitare in ciascuno. Era un'affermazione per lui inaccettabile. Diceva: che cosa sia poi quell'uomo, quell'essere umano di cui parlate, quando a quello sia tolta la dimensione dell'azione comune per la solidarietà, la giustizia, la libertà e l'eguaglianza? Io non riesco davvero a immaginarmelo. Che cosa è un uomo ridotto alla mera dimensione della interiorità morale? E aggiungeva: deve trattarsi di una canaglia o di una vittima. E che cosa vogliono infatti da noi i custodi della eticità di Stato se non fare di noi delle canaglie o delle vittime? O politica o morale allora? No, tra il momento politico e quello morale c'è un'incessante tensione e implicazione reciproca. Poi ci fu la guerra del Golfo e anche qua Fortini fece una denuncia forte contro l'ipocrita moralismo con cui veniva letta questa guerra, impero del male, no, Saddam uguale a Hitler, eccetera. Ricordava che erano le finalità che contavano e spiegava: il nazismo ha avuto torto non perché fosse sanguinario, inumano e razzista, argomento moralistico, né perché è stato vinto, argomento del realismo politico, ma perché contraddiceva un'immagine o figura di futuro che consideriamo positiva per noi e per gli altri. Difendeva anche la visione marxista della violenza nella storia. La violenza non è sempre il male, il bene non coincide con la non violenza, bisogna precisare cosa si intende con questa parola, specificarne la funzione, il grado di necessità nei rapporti umani. Poi possiamo, concludendo posso dire, faccio quasi un elenco di quali erano queste disobbedienze di Fortini. Direi che Fortini disobbediva al gergo, al cosiddetto politichese o sinistrese, al marxismo, lui lo chiamava di uso corrente, che almeno da dopo Lenin non ha saputo parlare più del valore che si sposa alla disperazione, la solidarietà, il coraggio, la lealtà, l'amicizia e l'amore, alla cancellazione della memoria e al sogno utopia di abolirlo, di abolirla, allo stacco fra parole e azioni, all'estetismo che giudicava bello anche il falso mentre per Fortini non è possibile un bellissimo che sia falso, alla visione illuministica dell'uomo tutto ragione. E si potrebbe riassumere così la sua posizione, dire tutto il dicibile e tentare il più possibile di scavare nell'indicibile. E potremmo anche porci la domanda a chi ha obbedito Fortini per fare queste disobbedienze. Io risponderei in questo modo, molto semplice, al bisogno di comunismo. E qui oggi dovremmo chiederci che cosa, se era una cosa che la sentiva solo lui, se parecchi allora la sentivano ancora, se oggi non si sente più perché vinta la classe operaia o vinto il proletariato, i potenziali portatori concreti che avrebbero dovuto realizzare questa ipotesi storica sono svaniti. Non lo so, può darsi, io ho molti dubbi su questa questione. Direi però che queste disobbedienze di Fortini, per quanto furono scritte, per la incidenza che ebbero, poca nella realtà politica di allora, debbano comunque essere considerate delle disobbedienze importanti e anche nell'isolamento vanno ripensate e non vanno dimenticate. Grazie.
Che devo stare. Ok, io partirei. Io ho raccolto la sfida un po' impossibile di parlare in una manciata di minuti del Fortini poeta. E quindi ho deciso di essere anch'io molto di parte e di dare un taglio estremamente forte, quindi cercherò di dire nel minor tempo possibile con solo pochi esempi, per questo ho optato per il leggio, leggerò qualche poesia così come posso, di fornire qualche esempio di come Fortini nel corso dei decenni nei quali ha provato a scrivere versi, e sono stati tanti decenni, si è riuscito a mettere in relazione la scrittura in versi con la sua volontà, con lo stato di fatto del suo essere un intellettuale marxista che non ha davvero mollato tra i pochissimi fino all'ultimo. E quindi innanzitutto dovrei forse prendermela un po' col mio titolo troppo generico, adesso la locandina è andata via, però io ho chiesto di scrivere semplicemente Fortini poeta. In realtà con un piccolo cambiamento, con un piccolo aggiustamento avrei potuto trovare un titolo un tantino più eloquente, più significativo. Bastava forse cambiarlo in Il poeta di nome Fortini, che tra l'altro è già stato usato una quindicina d'anni fa per una monografia su di lui. Il poeta di nome Fortini aveva il vantaggio di spiegare come Fortini per un buon tratto della sua carriera di poeta non è stato considerato tale. Mi riferisco al ventennio che va dal 46, quando lui pubblica il suo primo libro in una collana molto importante per Einaudi, dove avevano pubblicato Montale e Pavese, per esempio, fino ai primi anni 60, metà anni 60, per fare cifra tonda ottenere il ventennio, diciamo metà anni 60, quindi fra il 46 circa e il 65. Fortini era, lo dice lui stesso, quella un intellettuale militante, un autore di saggi, persino un giornalista, per certi versi anche un critico letterario. Però la sua poesia era abbastanza ai margini, naturalmente era noto che scriveva poesie, ma i suoi colleghi letterati tendevano a guardarla con sospetto e con un certo grado di sufficienza, per non dire che insomma prendevano le distanze e piaceva poco. E poi cerchiamo anche di vedere perché magari. Oggi succede forse il contrario, oggi l'eredità di Fortini, poi si parlerà di eredità, è in mano per una buona percentuale all'università, all'accademia, e Fortini è considerato in questo ambito soprattutto un poeta, un traduttore straordinario di versi dal tedesco e dal francese e inoltre un critico letterario. I suoi saggi, quelli famosi, 10 inverni, verifica dei poteri, questioni di frontiera e poi via fino alla fine della vita, forse non stanno subendo una fase nella quale non vengono troppo presi in considerazione da questo mondo che si occupa soprattutto del Fortini letterato, perché troppo compromessi con il loro tempo e come se finissero per risultare un po' datati. In realtà, ben guardare, forse sono saggi più storico-sapienziali che effettivamente militanti, che sono stati bruciati dal tempo per il quale, nel quale sono stati scritti, col solito piglio polemico di Fortini che conosciamo. Comunque, quello che conta forse è che in Fortini tutto si tiene. Questo non significa che non si possa leggere il poeta senza leggere i suoi saggi, però è vero forse che del poeta si capisce poco senza interrogarsi su qual è la condizione esistenziale, qual è la postura politica, la collocazione filosofica persino dalla quale Fortini decide di prendere parola anche nei versi, oltre che nei saggi. Insomma, a volte per leggere le poesie di Fortini, ora lo vediamo, serve una chiave preventiva, che è politica nel senso più ampio e più alto possibile, addirittura, ripeto, nobile e persino filosofico. Partirei rapidamente dagli anni 50, quando per un marxista come lui decidere di esprimersi anche in versi non era un dato scontato. Se è vero che la storia la scrivono i vincitori, è vero anche che la cultura e le arti, soprattutto, sono monopolio delle classi sfruttatrici, della classe dominante, e la poesia, fra le varie forme di espressione che utilizzano il linguaggio, è sicuramente quella più elitista. Insomma, il privilegio della poesia presuppone un privilegio culturale, che ovviamente presuppone il privilegio economico, queste cose la sappiamo, però per un marxista esprimersi, diciamo così, con lo strumento che rischiava di essere la voce del nemico, con un pubblico molto chiuso, poteva essere non una scelta semplice. Fortini su questo ovviamente si è molto interrogato. Negli anni 50 trova la sua risposta, questo è un esempio, la sua produzione di questi anni è raccolta in poesia Ed Errore, e già il titolo dice che forse i conti al poeta non tornavano fino in fondo, e questa è la fase della poesia di Fortini che forse tendenzialmente, non da tutti ma comunque dalla maggioranza di chi si occupa della poesia di Fortini, è meno apprezzata. Qui qual è la formula che trova Fortini per cercare di essere quello che è, cioè profondamente politico in ogni suo gesto? È quello di proporre un discorso politico scoperto, assolutamente esplicito, tutto concentrato sul presente, e di mettere in campo quella che sarà la sua pronuncia per sempre, cioè una dizione estremamente tradizionale. Fortini dice: d'accordo, questa è la lingua morta della borghesia e io la faccio mia. Questo è un esempio, cerco così di leggerlo come posso, si intitola Complicità e si capisce subito perché. Per ognuno di noi che dimentica, c'è un operaio della Ruhr che cancella lentamente se stesso e le cifre che gli incisero sul braccio, i suoi signori e i nostri. Per ognuno di noi che rinuncia, un minatore delle Asturie dovrà credere a una seta di viola ed argento, e una donna d'Algeri sognerà d'essere vile e felice. Per ognuno di noi che acconsente, vive un ragazzo triste che ancora non sa quanto odierà di esistere. Quindi vedete che, diciamo così, il tema è scopertamente politico, però riconosciamo delle strofe, riconosciamo endecasillabi, settenari, comunque versi che in qualche modo sono riconducibili alla tradizione, anche se non sono tutti lo stesso verso. E poi vedete che la struttura è tenuta insieme da una ripetizione che apre ciascuna delle strofe. Cioè Fortini sa benissimo, naturalmente, e lo sappiamo anche noi, qual era la sua consapevolezza, sa benissimo che sta scrivendo dei versi e non fa finta di non scrivere, non cede all'informale che poteva avere nella sua prospettiva un che di populistico, di voler conquistare imbrogliando un po' il proprio pubblico. Nei libri successivi, quelli del 73, forse conoscete i titoli, Questo muro nell'84, Paesaggio con serpente, poi l'ultimo del 94, Composita Solvantur, che sono i grandi libri di Fortini, forse quelli che l'hanno consacrato davvero nell'ambito della poesia italiana del secondo Novecento, continua a scrivere accogliendo i modi alti della tradizione letteraria. Fortini, tutto sommato, è un poeta poco sperimentale, diciamo così, che si oppone agli sperimentalismi. Abbiamo sentito dire prima di Ennio Abate che cosa pensava rapidamente della neoavanguardia, di tutti gli avanguardisti, ma muta la sua strategia di mettere in versi quello che voleva dire sul piano politico. Entra in modo diverso la visione del mondo di Fortini nei suoi versi, in questi grandi libri della seconda metà della sua vita, entra in modo meno diretto, entra in modo più coperto. Cioè, poesie manifesto come questa, che sembra anche un po' una poesia sermone, Fortini non le fa più. Questo naturalmente anche in relazione al fatto che i tempi stavano precipitando, l'ha detto il mio abate, gli anni 70, gli anni 80, non c'è bisogno di dire, non si poteva più assumere una postura esplicita come questa, l'ordine di problemi che aveva un poeta marxista che voleva scrivere versi non erano più quelli degli anni 50. E Fortini punta appunto su una copertura del tema, una dissimulazione. Intanto abbiamo un io che inizia a parlare di sé, non più un io che predica, cioè il cotè pedagogista e predicatore di Fortini resta sempre, però appunto mascherato, e non più un io che predica, ma un io in rapporto col proprio presente e col proprio passato. La prossima poesia che vediamo, se volete potete anche proiettarla, mette in campo un Fortini che vive a Milano in un condominio come tutti. Quindi un uomo comune, non un predicatore di verità, ma la strategia è quella di lanciare dei flash con pochissime spiegazioni su quelli che lui chiamava i destini generali, la totalità, l'ingiustizia. Possiamo anche provare già a leggerla. Si intitola Aprile 61. Ecco, ho scelto due poesie, questa è la prossima, con delle date, perché in fondo stiamo pur sempre commemorando Fortini, e quindi insomma siamo, come dire, in ambito di date. Provo a leggere anche questa. La donna mi porta la posta, il pacco di libri lucidi e tante carte da buttar via. Le morì 2 anni fa, inedia e vino, il marito ne guarda. Il mondo, ripeti dunque, è la storia degli uomini. I contadini di Cuba urlano contro gli aerei. Sono un servo che servi hanno disarmato. Giù nel cortile squadre di giovani morti spartiscono vino e cartucce per il fronte d'Aragon. Di prima mattina a Firenze era un'aria leggera. Non so, non capisco, non parlo, lasciatemi andare. E apposta non ho detto nulla su questa poesia perché si capisce rispetto alla precedente come il grado di glossa, la necessità di spiegare, di glossare è cresciuto, proprio per la nuova strategia espressiva di Fortini, che parla di sé nel presente, lui che scende nel suo condominio milanese a prendere la posta, ma di sé nel passato anche. Quindi qui siamo nell'ambito della lirica. Fortini era fiorentino, ci è rimasto fino ai 25 anni quando è andato in guerra, e il finale è un flash sul suo passato. Però vedete che non si accontenta, Fortini è pur sempre il Fortini che conosciamo, anche se accetta le regole della lirica, e quindi prende il suo presente e gli impone un cortocircuito politico, il riferimento a Cuba, 1961 appunto. E quindi lo lancia dentro il suo discorso lirico sull'io. E poi la disposizione è a chiasmo in realtà, però non entriamo nel particolare. Poi Firenze vuol dire fine anni 30 per la sua biografia. E allora il Frente d'Aragon, quindi la guerra civile spagnola, 36-39, cioè sono due momenti del presente in cui, che lui racconta come se fosse un poeta lirico qualsiasi, ma vedete che vignetta questa necessità di portare il lettore verso i destini generali. Questa poesia è giocata come se fosse un corridoio con in mezzo una porta girevole, e Fortini ci porta avanti e indietro senza dare nessuna spiegazione fra l'io e il mondo, fra l'individualità lirica e la totalità del presente. Possiamo anche passare alla successiva, anche questa ha come titolo una data, 27 aprile 35, l'ho scelta anche perché ci tiene vicini al tema precedente, e vedete un'altra declinazione della stessa modalità. Questa è una poesia successiva di un ventennio, perlomeno per quanto riguarda l'uscita in volume, di nuovo Firenze, quindi la sua storia, però di nuovo impone a questo suo passato il cortocircuito di quello che stava succedendo intorno a sé negli stessi anni. Leggo anche questa. Un orto di rose guardavo dai vetri del liceo 35 anni fa. 80.000 lavoratori inauguravano la metropolitana, tutta fatica loro, a Mosca, tutta sale splendide. Un autore che è morto ne diceva le lodi, Brecht. E le conosco oggi, le traduco. Domandavo amore alle rose bianche, gialle e bianche. La città era chiara. Nell'aria i primi segni, Orazio acuto e amaro. lavoratori di Mosca 80.000, la storia ha un modo di ridere che è ripugnante. Non sapevate, non sapevo, ma e le rose? Nulla vogliono sapere le pigre rose. Quindi quello che accomuna il Fortini diciottenne del 1935, che pensava alle ragazze, pensava alla letteratura, pensava alle rose, qui prese come diciamo allegoria del fiore più disimpegnato, più letterario che abbiamo, l'io, questo giovane io, che Fortini non si perdonerà mai, tra l'altro, questo giovane io, i lavoratori che avevano avuto fiducia nei loro soviet, nell'Unione Sovietica, sono uniti nel non sapere. E sapere, e anche il suo contrario, non sapere, è un verbo fondamentale in Fortini. In effetti anche la precedente si chiudeva, sempre in riferimento a Firenze in realtà, con non so, non capisco. E tante immagini del Fortini Maggiore sono quelle molto figurative di un io raccolto da solo la notte che legge, che scrive. E quello è l'allegoria della resistenza. Lo stato di cose presente ci vuole passivi, ci vuole pigri, come dice qua, delle rose Fortini, e la sua immagine, la sua risposta è quella della caparbietà del comprendere, del capire, dello stare sveglio di notte, allegoricamente, a scrivere, a leggere, perché come intellettuale la sua prima azione è quella del comprendere quello che succede intorno a lui e intorno a noi. E l'obiettivo, di nuovo, di questo cortocircuito io-mondo è quello di fornire a noi, attraverso anche a quell'effetto straniante che lui prende da Brecht, una vertigine. La vertigine di questo nostro ruolo nel mondo che in poesia non siamo abituati a vedere. Quindi ci racconta questo io e poi improvvisamente ce lo piazza nel mezzo della storia con la S grande. E questo è il modo del Fortini poeta maggiore di ricordarci la responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro presente e anche della comprensione del nostro passato. Dicevo che la politica è sempre più coperta, sempre più implicita, anche facendo riferimento al riflusso, come si diceva un tempo, degli anni 70, poi scandalosamente negli anni 80, eccetera, l'a priori politico di Fortini agisce proprio come un a priori, da un certo punto in poi, come una specie di forma mentis che chi sa la può riconoscere ovunque, quasi in ogni poesia. La poesia di Fortini paradossalmente diventa tanto più politica, endemicamente, inevitabilmente politica, quanto più superficialmente i temi politici, come quelli che abbiamo visto prima in complicità, sembrano sparire. Ed è questo il momento nel quale Fortini gioca la carta dell'idillio naturale. E se vuoi puoi mandare la successiva, che poi richiama con l'immagine della primavera anche a quello che succederà dopo qui questa sera. L'idillio naturale per Fortini è l'immagine di armonia che la storia ha disperso o non ha mai conosciuto e che ci si auspica di ritrovare attraverso l'azione politica. Quindi se prima il cortocircuito era fra l'io e la totalità, esiste un altro cortocircuito che si interseca con questo e che è quello del presente futuro. L'idillio naturale, e la natura è guardata da lontano, Fortini sa bene che se facesse uno zoom sulla natura scoprirebbe delle dinamiche in un certo senso paragonabili a quelle di uomo, lupo all'uomo, di antagonismo inevitabile che regnano nella nostra società. Ma l'idillio naturale, proprio preso anche di peso dalla letteratura, significa per lui una specie di meteorite che dal futuro, dall'auspicato futuro, viene nel presente. Non c'è niente di consolatorio in questi panorami marini, montani o collinari o boschivi che Fortini sistematicamente inizia a proporre. Semplicemente è uno stridere di disordine reale dell'odiato presente e di ordine del futuro, di nuovo, auspicato attraverso l'azione politica. Provo a leggere anche quest'ultima, che è I lampi della Magnolia. Vorrei che i vostri occhi potessero vedere questo cielo sereno che si è aperto, la calma delle tegole, la dedizione del rivo d'acqua che si scalda. La parola è questa, esiste la primavera, la perfezione congiunta all'imperfetto, il fianco della barca asciutta beve l'olio della vernice, il ragno trotta. Diremo più tardi quello che deve essere detto. Per ora guardate la bella curva dell'oleandro, i lampi della Magnolia. E qui vedete che la si potrebbe ingenuamente scambiare per una specie di poesia impressionistica o al limite consolatoria. Invece il contenuto di verità, la visione del mondo di Fortini in realtà emerge attraverso, ovviamente, innanzitutto il verso "diremo più tardi quello che deve essere detto". Qui è come se l'intellettuale marxista strizzasse l'occhio al lettore di poesia e per dirgli: noi sappiamo di che cosa dobbiamo occuparci innanzitutto, ma per ora c'è anche dell'altro. Ma il contenuto di verità, la violenza di questo testo, e qui Fortini diventa, come dire, molto sgamato come poeta, non ha più bisogno di gridare dal pulpito per veicolare un messaggio che può essere definito politico, perché usa per esempio una dizione lapidaria, paratattica, percussiva, cioè la docilità del testo, questo idillio naturale che presenta, in realtà, se guardate, per esempio, la frase tende a coincidere col verso. Questa è un'altra cosa che lui prende un po' da Brecht e un po' anche dalla Bibbia, però questa dizione percussiva del testo fa sì che il messaggio arrivi non dentro un'onda metrica sonora, ma tende ad arrivare come un pugno il messaggio. Quindi c'è una contraddizione tra la bellezza dell'immagine proposta e il modo in cui viene proposta, e in questo stridere sta il messaggio che Fortini in un certo modo ci lancia. L'ultima cosa che dico riguarda, ed è sempre riguarda il modo in cui lui riesce a fare politica con una poesia che si intitola "I lampi della Magnolia", riguarda la postura dell'io che si esprime in questo testo. Se voi, dopo averlo letto, diciamo così, chiudete gli occhi e pensate al tono con cui è stato detto, vi trovate di fronte sensazioni che hanno a che fare con l'equilibrio, con la lentezza, con la pacatezza, con la lucidità, e torna il pensare che dicevamo prima, che è chiave per Fortini, la compostezza, l'autocontrollo. E queste sono le qualità che il Fortini uomo, intellettuale, letterato, mette in campo in un contesto di deserto, di scarnificazione del reale, di sconfitta, insomma, e sappiamo di cosa stiamo parlando. E questo equilibrio, questo autocontrollo, questa compostezza, questa lucidità, a me sembra che sia una delle principali disobbedienze che Franco Fortini come poeta ci ha lasciato in eredità. E chiudo qua.